Ragazzi, allora intanto vi che ci prepariamo, eccoci qua, ci siamo, perfetto, vi saluto, vi auguro un buon pomeriggio, ritorno un po' a Ikea, eravamo rimasti più o meno lì, ok ragazzi? Ora, possiamo anche comprendere, ritorno ovviamente su una tabella che abbiamo già preso in considerazione insieme, su una ragione particolare, l'intruso, vi ricordate? Abbiamo una colonna che è questa, non ovviamente il lavoro poco costoso di Stefano che vi dicevo lassù in alto, ma c'è questa, vi ricordo questa riga in questa tabella che rimaneva un po' enigmatica, perché oggigiorno nello sviluppo di un nuovo farmaco l'industria farmaceutica ha una necessità così grande di investire, come potete vedere, una cifra non irrisoria per occuparsi di struttura, no? Ovviamente qui ho messo volutamente, no, di una proteina, quindi struttura tridimensionale, quindi struttura cristallografica di una proteina. Beh, vorrei ricordarvi, non lo devo fare a voi, ma di solito porto con me ovviamente questa diapositiva qualora ce ne fosse bisogno, che se voi date un'occhiata un po' allo scenario di quali sono ovviamente i bersagli molecolari oggigiorno intercettati dai nostri farmaci, beh, lo scenario è esattamente questo. E come potete vedere, la stragrande maggioranza di, ovviamente, degli oggetti con cui i nostri farmaci vanno ad interagire da un punto di vista biologico sono prevalentemente proteine. Non ci stupisce quindi che ancora una volta l'industria farmaceutica veda nella rappresentazione strutturale di questa classe, no, di biomolecole l'interesse più grande ovviamente nello sviluppare nuovi farmaci. Chiaramente troviamo anche oggetti come il DNA e i suoi ovviamente analoghi in questo momento, quindi, però devo essere sincero, il grande scenario di bersagli molecolari da intercettare con farmaci oggi appartengono alla classe delle proteine. Ragione per la quale il cristallografo oggi ha una grande, ovviamente, un grande interesse anche scientifico, oltre che tecnologico, nel poter ovviamente fornire all'industria farmaceutica, e capite bene, l'interesse dell'industria farmaceutica ad essere la prima a poter vedere queste strutture, ovviamente strutture cristallografiche di proteine. Ora, come vi ho già anticipato, ecco, è chiaro che in questo momento non è solo il cristallografo che ha questa magica attitudine di metterci a disposizione, come vedremo tra un attimo, no, la struttura dei nostri oggetti proteici. Chiaramente rimane ad oggi il collaboratore più vicino ovviamente all'industria farmaceutica nel momento questa abbia intenzione di utilizzare queste strutture per sviluppare ovviamente nuovi candidati farmaci. Devo dire che, come probabilmente sapete già, anche i colleghi spettroscopisti, ci sono alcune tecniche spettroscopiche come la risonanza magnetica nucleare, possono essere un supporto a definire ovviamente le strutture, in questo caso in soluzione, così come non vi nascondo che sempre più vigore, sempre più interesse, stanno prendendo anche piede tecniche ovviamente completamente informatiche computazionali. Lì sulla destra ho messo ovviamente un mio collega bioinformatico qui del Vallisneri, Silvio Tosato, che solitamente, ecco, è uno sviluppatore di metodi per anticipare quale potrebbe essere la struttura tridimensionale di una proteina a partire dalla sequenza primaria. Ci sono delle tecnologie informatiche oggi che, data la struttura primaria, la sequenza quindi proteica, è in grado di anticipare quale potrebbe essere la struttura tridimensionale ovviamente di una proteina. Siamo ancora, ecco, da questo punto di vista un po', ecco, rudimentali nell'accuratezza predittiva, però io sono sicurissimo che da qui in avanti, ecco, queste tecniche computazionali, soprattutto, ecco, sapete oggi quanto l'intelligenza artificiale, le tecnologie informatiche che si basano sull'intelligenza artificiale siano utilizzate per fare ovviamente diverse cose interessanti ovviamente del nostro quotidiano, quindi essere utilizzate soprattutto come capacità di apprendimento e di predizione. Tecniche di questo genere saranno sicuramente largamente utilizzate anche per la predizione di strutture tridimensionali di macromolecole, tra cui le proteine. È chiaro che se c'è una relazione, qui la biochimica ce l'ha insegnata, tra struttura primaria e struttura terziaria, nel momento in cui ho imparato, no, qual è la correlazione, letta una primaria, dammi la terziaria, ecco, io penso di poter avere nelle mani nei prossimi anni degli strumenti informatici che siano in grado, letta la struttura primaria, di anticipare quella terziaria. Per il momento, devo essere sincero, seconda grande giovinezza dei colleghi cristallografi, di cui vi riporto a sinistra, ecco, uno dei nostri cristallografi padovani, Roberto Battistuta, con cui ho il piacere di collaborare. Anche, come vi dicevo, anche se non posso oggi farvi vedere qualcosa inerente a Covid, proprio in questi giorni, nell'ambito ovviamente di alcune proteasi che sono tipiche di questo virus, e proprio con l'aiuto di Roberto stiamo cercando di investigare nel tentativo di identificare nuovi candidati farmaci che siano in grado di riconoscere queste proteasi con la stessa filosofia che vorrei in un qualche modo anticiparvi tra pochi minuti. Quindi non c'è dubbio che, ecco, oggi, come avete visto, l'industria farmaceutica è termometro di questo, la cristallografia sta avendo una seconda giovinezza e capirete bene che diventa il punto di partenza fondamentale per ridurre, vi ricordate, quel rapporto 10.001, quel tento e provo, provo e verifico, provo e verifico, che in questo momento sta rallentando moltissimo lo sviluppo di nuovi candidati farmaci da un lato e sta richiedendo all'industria farmaceutica un esborso economico del tipo che abbiamo già visto. Ora, vi dicevo, è chiaro che la disponibilità di strutture cristallografiche ha un doppio interesse, sicuramente da un punto di vista industriale, e non vi stupirà che in questo momento tutto ciò che è industriale è incredibilmente riservato, segreto e quindi non disponibile alla comunità scientifica, da un lato. Viceversa, c'è anche un grande desiderio di conoscenza scientifica ed è per questo che una parte dell'attività cristallografica e quindi della disponibilità di strutture viene messa a disposizione ovviamente all'intera comunità scientifica. Vi ricordo questo portale, ovviamente questo sito web, dove tutti i cristallografi che non siano impegnati in attività ovviamente vincolate dalla riservatezza industriale depositano il risultato del loro lavoro quotidiano. Famoso è questo ovviamente acronimo PDB, Protei Data Bank, dove tutti i cristallografi riversano il lavoro strutturale che nel corso del tempo della loro ovviamente attività professionale vanno via via a risolvere. Il Protei Data Bank rappresenta, capite, per chi fa il mio lavoro, poi il punto di partenza fondamentale per verificare se la struttura della proteina di mio interesse è già risolta, presente, quindi già disponibile per essere poi in un qualche modo manipolata, come vi farò vedere tra poco, oppure rimane ancora in un cono d'ombra. E vorrei per questo, ragazzi, ecco, dirvi che non tanto questo, ma vorrei farvi vedere questo istogramma che secondo me rappresenta molto bene quello che è avvenuto nel corso degli anni, quello che sta avvenendo, ed è esattamente una prova provata di quell'interesse forte che c'è nell'intera comunità scientifica, ma soprattutto a livello industriale, nel ottenere, nell'avere a disposizione strutture cristallografiche per la ragione che vi dicevo poc'anzi. Intanto vedete, ragazzi, che c'è un momento storico, no? In cui, diciamo, prima di quel momento, ecco, difficilmente si poteva fare progettazione nel senso in cui vi ho anticipato io, progettazione di candidati, perché nel momento in cui non avessimo la disponibilità di disporre di strutture tridimensionali, delle proteine con cui in un qualche modo, no, contestualizziamo, trasformiamo un composto chimico in un candidato farmaco, ovvero sia in grado di interagire con, ecco, vedete bene che c'è un periodo storico. E guardate bene, ecco, in questi momenti qua, ecco, io ero esattamente in questo periodo negli Stati Uniti, facevo il mio post dottorato, avevo finito il mio dottorato di ricerca e in quel momento mi trovavo negli Stati Uniti. Capite bene che ho vissuto questo momento di svolta tra prima, in cui la disponibilità di strutture cristallografiche di proteine di interesse terapeutico era veramente vicina a zero e quindi capite bene che difficilmente era possibile progettare un candidato farmaco nel senso stretto che ho condiviso con voi, e dopo quegli anni. Devo dire che quelli sono stati anni magici, perché come potete vedere da quel momento in poi il numero di strutture cristallografiche disponibili in questo portale, in questo sito web, e quindi voi potete immaginare tutto quello che ancora non è disponibile ed è, io dico, chiuso nelle cassaforti informatiche delle industrie, ok ragazzi, cogliete questo aspetto molto interessante, E via via ha ovviamente portato ad avere un numero incredibilmente elevato, vedete, di strutture disponibili, e quindi, come potete immaginare, una seconda giovinezza sì per il cristallografo, che ha cominciato via via a... non è che prima non si cristallizzasse, è che la tecnologia, come potete immaginare, di produzione, purificazione di strutture proteiche necessaria per avere poi un cristallo, per poter essere poi sottoposto all'analisi di diffrazioni raggi X, ecco, tecnologicamente ha subito una rivoluzione esattamente in quegli anni. Non solo, da un punto di vista tecnologico, anche la tecnologia di diffrazione ai raggi X ha subito una grande, ovviamente, rivoluzione da un punto di vista tecnologico, e quindi si è passati dalla necessità di avere cristalli di dimensioni sempre più grandi, no, inizialmente grandi, a via via sempre più piccoli, e di conseguenza, ecco, avere minor necessità di materia prima per ottenere ovviamente il cristallo stesso. Ecco, queste due cose insieme hanno praticamente in quegli anni, alla fine degli anni 90, inizi 2000, rivoluzionato veramente lo scenario da un punto di vista ovviamente cristallografico, ma anche farmaceutico. Oggi davvero, ecco, ci sono tecniche emergenti come la criomicroscopia, ecco, il vostro, ecco, la vostra generazione, come per me, ecco, la cristallografia ha rappresentato il momento determinante di svolta per poter applicare tecniche informatiche da un punto di vista progettuale. Da un punto di vista strutturale, oggi la cristallografia sta pian piano per essere sorpassata da un'altra tecnica dove non c'è nemmeno bisogno di avere il cristallo, ragazzi. Quindi si possono fare immagini, ricostruire la struttura tridimensionale di una struttura proteica, ma non necessariamente proteica, dell'intero COVID, come è successo recentemente, attraverso tecniche di criomicroscopia, quindi microscopi elettronici ovviamente con una definizione estremamente elevata e con delle tecniche particolari per poi ricostruire, ecco, queste immagini da un punto di vista tridimensionale, e la vostra generazione sarà completamente pervasa e ci sarà un'esplosione ovviamente di informazioni strutturali tipo quella che abbiamo recentemente vista, ecco, la struttura di COVID nella sua dimensione tridimensionale reale, realistica, quindi inimmaginabile fino veramente a pochi anni fa, anche nella magica era della cristallografia. Ora, ragazzi, volevo condividere con voi, come mi dicevo, un po' questo aspetto, perché quello che andremo a fare insieme, ecco, scusatemi, vorrei farvi un piccolo passaggio veloce di quello che potrebbe essere per noi la rappresentazione tridimensionale di una struttura proteica. Non preoccupatevi adesso dell'immagine che state osservando, ma anche in questo caso per fare comparativamente una considerazione sul fatto che quello che a noi interesserà di questa struttura proteica sarà esattamente stabilire la modalità con cui un oggetto che noi vorremmo andare a candidare al suo riconoscimento possa interagire ovviamente con. E quindi vorrei pian piano accompagnarvi per mano, una cosa molto tranquilla, senza grossi, ecco, problemi di natura, soprattutto passatemi chimica, però per farvi capire come il dato cristallografico può diventare davvero prezioso ed utile nel nostro lavoro quotidiano di progettazione. Per farlo, ragazzi, vorrei farvi vedere esattamente che cosa potrebbe essere. Non so se in questo momento voi osservate qualcosa nel vostro monitor, se provate ad andare vicino e dare un'occhiata a cosa state osservando. Non so se osservate qualcosa, ma se osservate qualcosa, quel qualcosa che può sembrare, ecco, apparentemente per un occhio come può essere il nostro, così, senza troppa contaminazione, assolutamente irrilevante, è il risultato di un esperimento cristallografico. Perché quello che il cristallografo produce, se ci pensate, sono le coordinate x, y, z in cui ogni atomo, e quando dico ogni atomo spero che ognuno di voi possa comprendere che se crede ancora che l'atomo sia sferico, e io penso che ognuno di voi ci creda ancora, quando io dico le coordinate dell'atomo immagino il centro della sua sfera. Vi torna, ragazzi? Direi di sì. È comprensibile immaginare che il cristallografo, quando produce il suo dato sperimentale, quello che ci fornisce è una sorta di tabella dove in un qualche modo ad ogni atomo corrisponde una tripletta di coordinate cartesiane x, y, z. Qui vedo se appare in una forma adesso un po' più pian pianino, no? Comprensibile, in cui ognuno, vedete, di quei punti che sono rappresentati ovviamente in questo grafico tridimensionale sono esattamente le coordinate x, y, z del, si dice, centro di massa, il punto dove è il nucleo di ogni atomo che il cristallografo è riuscito a risolvere attraverso la tecnica diffrattometrica, una sorta di fotografia della posizione di ogni singolo atomo che ovviamente questi occupavano all'interno della struttura cristallografica. Ora, la cosa particolare che state osservando è che questa rappresentazione, che è molto tipica da settimana enigmistica, vi ricordate ragazzi, c'è un bel esercizio di questo tipo nella settimana enigmistica in cui unisci per punti, ecco, è il risultato di quello che dovremmo andare a fare anche noi. C'è una particolarità che vorrei condividere con voi, che ogni atomo, in questo caso quindi ogni centro di massa che qui stiamo colorando, che qui stiamo rappresentando, ha un suo colore caratteristico, e il colore in questo caso, ragazzi, rappresenta la natura dell'atomo che sta occupando quelle posizioni. Ecco, lo condivido con voi perché quello che potete osservare in questo momento, che apparentemente non ha per noi nessun significato, il colore che noi assegniamo ad ogni punto è esattamente la natura dell'atomo che sta ovviamente occupando quella posizione di spazio. Ora, molto interessante, voi direte, a questo risultato cristallografico, ma se noi dovessimo chimicamente guardare questa cosa, e pensate se lo facciamo vedere a un biologo, con tutto rispetto per loro, ecco, quale emozione una rappresentazione di questo genere può ovviamente dare, e soprattutto dal nostro punto di vista egoistico, quanto poco utile potrebbe essere per una fase progettuale. Ora, io posso accompagnarvi per mano, ovviamente in maniera molto semplice, ed immaginare che nel momento in cui ho i centri di massa, ovviamente, dei miei atomi nello spazio, una cosa che chimicamente possiamo fare in maniera molto semplice è quell'esercizio da settimana enigmistica, unire per punti con intelligenza chimica, e immaginare che le distanze di legame siano distanze codificate in funzione degli atomi che stanno ovviamente interagendo tra di loro. E quindi potrei immaginare che un'operazione geometrica molto facile da fare sia una cosa di questo genere. Unisco i punti con intelligenza, e l'intelligenza chimica ovviamente è vincolata dal fatto che ogni legame chimico ha una sua distanza, che è funzione ovviamente della natura, ovviamente degli atomi che stiamo considerando. Ora, quello che stiamo osservando in questo momento, ragazzi, non è altro che la sommatoria dei legami chimici che in un qualche modo gli atomi che avevamo in un qualche modo prima rappresentato stanno stabilendo tra di loro. Ora, devo dire che con un occhio un po' più malizioso da un punto di vista chimico, uno qui può cominciare ovviamente a ritrovare un po' di significato. Non mi interessa, ecco, in questo momento che voi lo recuperiate, no, immediatamente, però immaginare che sia possibile rappresentare le distanze di legame per tutti gli atomi che in un qualche modo erano, diciamo, disponibili ovviamente nel momento in cui avevamo le coordinate dei singoli atomi, penso che possa essere, ecco, facilmente comprensibile. Ora, chiaramente, questa rappresentazione ancora potrebbe dirci poco, perché effettivamente non abbiamo un'indicazione chiara di quale potrebbe essere il volume di occupazione di questa struttura. Ecco, una rappresentazione che probabilmente... Ah, di solito faccio sempre questo parallelismo, no? Ditemi se vi torna questo parallelismo anatomico. Così come ovviamente noi siamo fatti così e all'interno abbiamo una sorta di telaio, no? Su cui effettivamente poi si va a supportare il volume proprio, no? Un po' di ciccia all'osso, come di solito ovviamente. Stessa cosa succede da un punto di vista delle rappresentazioni molecolari. La catena di legami che in un qualche modo stiamo definendo in funzione delle posizioni di ogni singolo atomo sono per noi esattamente l'equivalente di quello che potrebbe essere la struttura scheletrica, no? Su cui ovviamente un organismo come siamo fatti noi si appoggia. Ora, ragazzi, posso anche farvi vedere probabilmente una rappresentazione a voi molto cara, ditemi se vi torna. Questa rappresentazione è probabilmente la rappresentazione più nota, soprattutto in un ambito biologico, nel momento in cui dobbiamo immaginare come è fatta una proteina. Ecco, la prima cosa che mi farebbe piacere condividere con voi è sicuramente una rappresentazione molto interessante, ma mi dispiacerebbe che uno confondesse questa rappresentazione, che ci sta dando delle informazioni effettivamente biologicamente molto rilevanti, venga scambiata con la struttura ovviamente della proteina. Ecco, è chiaro che ancora una volta questa rappresentazione, che viene largamente, come vi dicevo, usato in biologia strutturale, ci dà una semplice indicazione. Questo che è un polimero naturale, è chiaramente una proteina, ragazzi, presenta delle regolarità geometriche. Un polimero che presenta delle regolarità geometriche. che solitamente Madre Natura ha deciso di classificare in due modi che conoscete molto bene: le strutture organizzate in elica, alfa elica, e le strutture organizzate in foglietto beta. Queste regolarità geometriche le osserviamo esattamente tramite queste rappresentazioni. Vedete per esempio classicamente in questo caso le eliche colorate in rosso e ovviamente i foglietti beta colorati in giallo. Non ci stupisce poi immaginare che tutti gli elementi che non sono né foglietti beta né ovviamente alfa eliche siano ovviamente strutture che molto spesso non hanno una prestabilita regolarità geometrica e vengono anche chiamati loop di raccordo, quindi elementi di raccordo tra le regioni che invece erano strutturalmente organizzate. E molto spesso noi associamo a questi elementi di raccordo, loop di raccordo, delle regioni non ordinate, disordinate. Su questo potremmo poi fare delle considerazioni sul ruolo ovviamente funzionale che anche queste regioni disordinate hanno, ma per il momento mi bastava, ecco, in qualche modo ricordarvi che a partire dalle coordinate tridimensionali che il cristallografo ci fornisce, noi possiamo cominciare a montare, a costruire delle rappresentazioni che possono essere la rappresentazione dei legami che abbiamo visto poc'anzi, oppure rappresentare le classiche regioni di regolarità, foglietti beta e ovviamente alfa eliche, che sono tipiche nella descrizione strutturale di una proteina in un ambito biologico. Vorrei però sottolinearvi, ragazzi, che questa rappresentazione non deve essere confusa con la struttura tridimensionale vera, no, realistica di una proteina, perché per far questo, ditemi se vi torna, io dovrei fare un'operazione di questo genere. Se noi crediamo davvero che ogni atomo sia rappresentato da una sfera, noi possiamo semplicemente applicare un concetto che è molto caro alla chimica generale. Se è vero che l'atomo è sferico e nella tavola periodica degli elementi c'è una proprietà lineare come il raggio atomico, che dovrebbe descrivere, se ci pensate, attraverso quella complicatissima equazione matematica che abbiamo imparato quando eravamo piccolini, 4/3 π r3, vi torna ragazzi, il volume della sfera associata a quell'atomo, ecco che applicando questa semplice considerazione, ragazzi, io posso cominciare a vedere, a intravedere quale potrebbe essere il volume di occupazione, quindi il vero rapporto ovviamente strutturale che il mio oggetto proteico ha nel mondo in cui ovviamente viene ad essere descritto. E questa rappresentazione viene chiamata ovviamente rappresentazione CPK, per chi fa il mio mestiere è la vera rappresentazione strutturale ovviamente di una proteina. E questo acronimo, che nel mio mondo è molto famoso, deriva proprio dai quei tre personaggi che vedete in alto sulla destra, che per primi hanno cominciato a dare una rappresentazione tridimensionale alla struttura ovviamente molecolare in generale e macromolecolare in particolare. I modelli CPK, come potete vedere, derivano ovviamente dall'iniziale dei cognomi di questi tre personaggi. Uno sicuramente non potete non conoscerlo, no? Il mitico Linus Pauling, lui, colui che ha anche coniato ovviamente il valore dell'elettronegatività, che anche qui depositato nella tavola periodica sicuramente vi ricorderete, e poi Corey e Calton, che insieme hanno ovviamente trovato una formulazione, ecco, anche se volete di natura matematica, per poter rappresentare in maniera appropriata quale potrebbe essere la struttura realistica tridimensionale di una proteina. Ora, come potete vedere, ecco, qui cominciamo a renderci conto di una cosa un po' particolare. Innanzitutto potremo vedere esattamente quale potrebbe essere la struttura nelle tre dimensioni. Vi faccio vedere sempre questa, che così la posso far ruotare, tipo questa, ok? Come potrebbe essere ovviamente la forma del nostro oggetto ovviamente nello spazio che lo sta contenendo. Questa rappresentazione, tra le altre cose, potremmo assimilarla, se ci pensate, a questo oggetto qui. Ditemi se vi torna. Ho messo un po' di polpa all'osso, così come nello scheletro precedente mancava ovviamente l'occupazione, no, dell'oggetto nella sua forma realistica. Anche in questo caso agli legami chimici ho sommato, all'architettura quindi, no, della regolarità dei legami chimici, ho sommato ovviamente il volume proprio di ogni atomo. Ecco che a questo punto appare magicamente quale potrebbe essere il volume di occupazione, la forma e il volume associato al nostro oggetto. Per noi è particolarmente importante perché potremmo fare un'operazione di questo genere. Ditemi se vi torna. e adesso ve la faccio vedere in maniera molto particolare. C'è un aspetto che adesso condivido con voi da un punto di vista molto semplice, ma immaginate di fare un'operazione di questo genere, porvi una domanda. Nel momento in cui io avessi un oggetto molecolare che in un qualche modo non ha la proprietà magica che abbiamo noi, che è quella ovviamente di osservare l'oggetto da un punto di vista visivo, quindi a distanza poter rendersi conto di come è fatto. Ora, come potrebbe percepire un oggetto molecolare, oggetti molecolari tra di noi, la loro forma? Quale potrebbe essere un esperimento semplice per comprendere quale potrebbe essere la forma di un oggetto molecolare nel momento in cui tra di loro non si possono guardare, perché non hanno il recettore visivo? C'è un esperimento molto semplice da un punto di vista fisico che ovviamente con... Ecco, diciamo, adesso vi descrivo brevemente, ma che ci porta ovviamente a rappresentare, a dare una risposta esattamente a questa domanda. Noi immaginiamo solitamente che questi oggetti siano sempre, ovviamente, tranne in condizioni particolari, no, a contatto con del solvente. E io immagino che sia il solvente esattamente a contatto con questo oggetto a dare una sorta di calco, no? Di calco di quello che dovrebbe essere la forma dell'oggetto stesso. Quindi potrei fare un'operazione di questo genere, e se io chiedessi alle molecole di solvente che solitamente sono attorno ovviamente a questo oggetto e quindi lo toccano, no? E questa è la cosa meravigliosa. Sostituiamo il recettore visivo, che noi stiamo ovviamente in questo momento analizzando a distanza, con un recettore di tipo tattile. Uso le molecole di solvente, che noi chiamiamo molto spesso anche di solvatazione, che sono esattamente a contatto tra di loro, di darci un po' un'indicazione della forma dell'oggetto stesso. Per far questo, la fisica ci consente di fare un esperimento molto semplice. Invece di utilizzare realmente tutte le molecole che sono lì attorno, ne uso una sola, facendo un'operazione di questo genere. Prendo una molecola che in questo momento la vedete lì rappresentata con una sfera. In realtà potete immaginare che sia la sfera che contiene una molecola d'acqua, per esempio, se il solvente fosse l'acqua, e faccio un'operazione di questo genere. Prendo questa sfera, la metto a contatto della superficie CPK della mia proteina e comincio a farla ruotare una volta, due volte, tre volte, quattro volte, n volte, attorno ovviamente del modello CPK che sto in un qualche modo. È come se io in un qualche modo la trasformassi in una sorta di bozzolo, no? In cui ovviamente il tragitto di ogni sfera attorno al modello CPK raccoglie una traccia della forma dell'oggetto. Lo faccio una volta, lo faccio due volte, lo faccio tre volte, lo faccio un numero molto elevato di volte, e quello che io in qualche modo potrei ottenere nel momento in cui questa cosa la ovviamente itero un numero molto grande di volte, potrebbe essere esattamente una rappresentazione di questo genere. Guardate che meraviglia! È come se io avessi in un qualche modo, no, attraverso questa sfera che simula il comportamento di una molecola d'acqua attorno alla mia molecola, avessi rappresentato quello che lei tocca nel momento in cui sente l'oggetto e ci consente di vedere quello che ovviamente le molecole d'acqua e quindi altri oggetti molecolari sarebbero in grado di sentire. E questo è il parallelismo molto bello. Quello che sto osservando in questo momento viene anche chiamato superficie di contatto, come potete immaginare, della mia proteina, perché è esattamente la superficie a contatto con il mondo esterno che solitamente, ecco, è, ditemi se vi torna, prevalentemente popolato da molecole di solvente, acqua, se ovviamente siamo ovviamente in condizioni ovviamente biologico orientato. Fosse di metilsolfossido, ok? Noi immaginiamo che nel momento in cui il nostro oggetto è in soluzione sia circondato da una sorta di molecole d'acqua, e quello che, se in acqua siamo, e quello che le molecole d'acqua sentono della forma ovviamente del mio oggetto ci viene riprodotto visivamente in questo modo, facendo quell'esperimento fisico della sfera rotante che vi ho fatto ovviamente, che vi ho descritto brevissimamente poco fa. Questo aspetto, ragazzi, per noi è estremamente importante, perché per la prima volta possiamo osservare, guardate la meraviglia, la forma di questo oggetto, la forma strutturale di questa proteina. E io penso, ragazzi, che una delle cose più meravigliose che voi potete immaginare immediatamente, non sapete niente, niente di questa proteina, non sapete cosa sia, cosa faccia, ma la prima cosa che osservate è che Madre Natura lascia un'impronta un'impronta di quello che deve essere in qualche modo la sua prima funzione attraverso la forma di questa superficie. E la sua prima funzione, lo abbiamo detto la volta scorsa insieme, è quello di riconoscere qualcos'altro. Non ci sarebbe funzione se non c'è riconoscimento. E io immagino che ognuno di voi possa cogliere immediatamente qual è il primo elemento funzionale di riconoscimento che noi leggiamo da questa superficie. Posso dirvelo perché interpreto ovviamente quello che state osservando? Le cavità. Cogliete che queste superfici, la superficie di questo oggetto proteico, è un continuo, una discontinuità nella sua regolarità di superficie. È piena di cavità. Cavità più piccole, cavità più grandi. E credetemi, se ci pensate, se immaginate chi ci dovrebbe essere sotto questa cavità, ovvero sia catene laterali di amminoacidi. Madre Natura ingegnerizza la posizione di ogni amminoacido assumendo che quell'amminoacido garantirà una particolare forma della sua superficie esposta ovviamente al mondo esterno. Ecco che diventa per noi importantissimo correlare, se ci pensate, la sequenza primaria di una proteina con poi la sua ripercussione nella forma ovviamente che questa avrà, soprattutto in quella regione particolare al confine di riconoscimento con il mondo esterno. E tutte queste cavità, ragazzi, non sono lì per caso. Sono lì perché hanno un ruolo fondamentale nel riconoscimento. Ora, come potete immaginare, ragazzi, ce ne sono alcune di particolari che ci vengono immediatamente all'occhio. Ho posizionato la struttura di questa proteina ovviamente in un'orientazione particolare, perché se ci pensate, io adesso muovo il mio mouse in questa regione, io direi che in questa regione particolare, vedete, è come se Madre Natura abbia creato una cavità, quindi necessariamente una parete da riempire. Ecco perché uso sempre il paragone da IKEA. Ed è chiaro che nel momento in cui Madre Natura ci dà un'indicazione di dove lei ha deciso di utilizzare un elemento di riconoscimento da un punto di vista geometrico, una cavità, io posso subito immaginare che nel momento in cui dispongo di questa rappresentazione geometrica, io su questo disegno, ragazzi, cogliete, posso ovviamente applicare ovviamente della matematica, farci dei calcoli sopra. E i primi calcoli che vi dicevo per noi sono fondamentali sono per esempio le dimensioni, le ampiezza che noi abbiamo, no? La dimensione di queste cavità. Banalmente, ancora una volta torno ad IKEA, larghezza, lunghezza e altezza. Ed è chiaro che nel momento in cui Madre Natura ha ingegnerizzato una parete di questo tipo è perché lei sapeva già a priori quale doveva essere l'elemento fondamentale, ovviamente, che doveva essere riconosciuto. Ora, per esempio, ragazzi, potrei anticiparvi, così in un qualche modo entriamo un po' nell'aspetto più sugoso, che questo sia, per esempio, un enzima che rientra nelle categorie delle chinasi, una protein chinasi. Quindi è un enzima, e questo subito ci fa pensare, se è un enzima necessariamente deve riconoscere qualcosa. Tra le altre cose, dovrà almeno riconoscere il suo substrato, vi torna, ragazzi. E Madre Natura dovrà aver scritto qui dove ti siedi il substrato per essere poi in un qualche modo processato a prodotto, scusatemi, da questa macchina particolare. Ecco, la prima domanda che noi ci poniamo quando abbiamo strutture di questo genere è porci esattamente in funzione della natura, del ruolo fisiologico che questa proteina ha, quale potrebbe essere la sua funzione. Ora vi anticipo io, ovviamente perché lo conosco e così condivido con voi, che questa proteina particolare è una protein chinasi. Quindi è sicuramente un enzima che deve riconoscere un substrato e su questo substrato deve farci una reazione chimica. Ora, essendo una chinasi, tutti voi immaginate che Madre Natura non poteva non pensare al suo principale, ecco, cofattore attraverso ovviamente la quale la reazione chimica, ovviamente che in questo particolare laboratorio deve avvenire, ecco, richiede ovviamente necessariamente la sua presenza. E non vi stupirà, ragazzi, che il cofattore che molto spesso queste chinasi utilizzano, e lo sapete sicuramente meglio di me, è ovviamente l'ATP se non il GTP. Ora, secondo voi, Madre Natura non ha pensato a dove collocare reciprocamente l'ATP, che serve ovviamente come cofattore affinché la reazione chimica che questa macchina deve svolgere sia poi operativa. E il substrato, che a sua volta deve essere in un qualche modo in prossimità dell'ATP affinché il trasferimento del mitico gamma fosfato prenda piede e poi in un qualche modo poi la reazione, ecco, vada al suo compimento. Ora, se ci pensate, tutta questa parte meccanicistica che ovviamente la biochimica ci racconta e poi possiamo sperimentalmente anche osservare da un punto di vista ovviamente sperimentale, ecco, deve essere descritta da questa rappresentazione. Io penso, ragazzi, che non ci sia modo migliore di, ecco, qui vi faccio ovviamente il paragone che di solito uso sempre. Vi ricordo sempre che ogni struttura, ogni sequenza primaria di una proteina ha sempre come risultato una rappresentazione della forma e del volume dell'oggetto simile a quella che vi sto rappresentando. E ogni amminoacido, spero cogliate la forza di quello che vi sto dicendo, contribuisce a questa forma e quindi contribuisce poi alla funzione di riconoscimento che questa forma deve svolgere. Ora, non vi stupirà, ragazzi, qual è il primo significato di mutazione, che molto spesso uno immagina possa essere, sì, qui qualche volta, ecco, comprendo, il biologo si innervosisce un po' con me quando faccio questa considerazione, però per me è naturale immaginare in che cosa si traduce immediatamente, no, una mutazione. Potete immaginare che ogni qualvolta muto un amminoacido quassù, la prima ripercussione è quella di modificare una parte di questa superficie qua giù. È immediatamente logico per me immaginare che la prima importante variazione strutturale che io osservo da una qualunque mutazione è una variazione della forma dell'oggetto nel momento in cui vado a localizzare, no, a focalizzare la mia attenzione nella zona di mutazione. E se vi torna, ragazzi, se questa mutazione, guarda caso, è in prossimità di una regione di riconoscimento, vi torna che anche il riconoscimento viene ad essere modificato. Ora cominciate, per esempio, a comprendere anche da un punto di vista funzionale che cosa possa voler dire da un punto di vista ovviamente molto geometrico il concetto di resistenza ad un farmaco, ragazzi. Muto e quel farmaco diventa resistente per quell'oggetto. Cogliete che nel momento in cui io vado a modificare quella regione in cui effettivamente la mutazione ha portato una variazione di forma, no, della cavità che poi va a mediare il riconoscimento del mio farmaco possa in un qualche modo essere influenzato nel suo riconoscimento ad un punto tale da essere, ecco, fortemente limitato nel riconoscimento. Non ci stupisce che un meccanismo di difesa che madre natura conosce molto bene, perché questi oggetti li ingegnerizza lei, è esattamente di mutare. Basta un aminoacido, ragazzi, quindi una variazione di forma importante in una struttura di questo genere per non essere più il naturale complemento IKEA. Riduco ampio la cavità in modo tale che il complemento originale venga ad essere perduto. Chiaro che per noi poi il perdere questo complemento vuol dire anche avere un oggetto che è meno affine, meno, il cui riconoscimento è meno potente, ed ecco che in qualche modo per noi, ecco, la perdita di attività ritorna ad essere poi naturale nel momento in cui parliamo dell'oggetto grande. Spero di essere stato sufficientemente chiaro su questo. Ora, vi dicevo, la cosa interessante è immaginarsi, come vi dicevo, tre domande quando io ovviamente guardo, lo faccio sempre, quando di solito le proteine le guardo sempre così, no? E mi chiedo sempre dove può avvenire questo riconoscimento. E poi ovviamente mi chiedo come potrebbe essere, ovviamente, dove, come potrebbe avvenire il riconoscimento. E poi, scusatemi, per me è altrettanto importante, vi faccio vedere una bellissima rappresentazione tra un attimo che ci spiega anche questo, per quanto tempo questo riconoscimento avviene. Immaginando che il riconoscimento avvenga in una particolare di queste cavità, che l'oggetto abbia dei requisiti, no? Il come, che l'oggetto debba avere dei requisiti affinché ovviamente il riconoscimento avvenga. E quello geometrico spero di essere successo, ma adesso vi faccio vedere. L'altro problema interessante su cui potremmo fare qualche considerazione è per quanto tempo questo riconoscimento può permanere. E vi faccio vedere un'altra bellissima rappresentazione che utilizziamo spesso proprio per rispondere ovviamente a questa domanda. Ora, Posso ovviamente, ecco, fare questa operazione con voi, un piccolo zoom, ragazzi, che non è lo zoom che stiamo vivendo noi, ma bensì uno zoom ovviamente sulla struttura. Ovviamente torno indietro, lo rifaccio, ragazzi. Vi porto per mano in prossimità, mi sto avvicinando, vedete, a questa cavità di riconoscimento, quella che in un qualche modo potrei continuare ad andare, e ci vado dentro. La cosa meravigliosa, per esempio, con tecniche di realtà virtuale, non ce l'ho, ce l'ho di là, un bel caschetto, ragazzi, no? Immaginate di poter ovviamente fare questa operazione, indossare, nell'altro laboratorio, per cui, indossare il mio caschetto e fare questa operazione. Entro nel mondo virtuale con lei, quindi mi entro, prendo Stefano e lo porto qui dentro, esattamente qui dove lei sta esistendo, e comincio ad interagire con lei nel mondo virtuale. Bellissimo, posso entrare, posso essere io al posto del farmaco a fare quel tipo di esplorazione, entro nella cavità, mi misuro, dico, ah, ma qui ci sto, dov'è che tocco, dov'è che non tocco, dov'è che potrei essere, no, un po' più accomodato, ma ecco, posso fare operazioni di questo genere, adesso non posso, ma cogliete quanto la realtà aumentata, la realtà virtuale possa diventarci utilissima per avere proprio una sperimentazione quasi personale di quello che potrebbe essere l'esperienza fatta da un farmaco o da un substrato, no? O da un oggetto biologicamente rilevante, nel momento in cui va a riconoscere ovviamente questo oggetto che tecnicamente, questo ci deriva da un'osservazione sperimentale, fatto così. E vi dicevo, ragazzi, ecco, vi porto lì perché vorrei farvi vedere, per esempio, ecco, IKEA, ditemi se vi torna. Nel momento in cui Madre Natura ha pensato di utilizzare quella cavità per riconoscere, e adesso comincerete chiaramente a comprendere chi, perché essendo una chinasi, e non c'è chinasi che non lavori senza ovviamente un ATP, ecco, ci viene il sospetto che la prima cosa che Madre Natura ha pensato di organizzare è il sito di riconoscimento dell'ATP, ragazzi, no? Prima del sito di riconoscimento del substrato, perché se non c'è ATP non c'è fosforilazione. Quindi mi pare anche ovvio che da un punto di vista ingegneristico Madre Natura prima abbia pensato all'ATP e poi al substrato. E non vi stupirà che, essendo l'ATP un oggetto piccolo e la chinasi, come potete vedere, un oggetto ben più grande, eccolo qui, direi che Madre Natura, ecco, ha sempre utilizzato una strategia molto intelligente per gli oggetti piccoli, di creare una cavità che possa essere per loro, no, una nicchia di, ecco, perfetto riconoscimento. Lo vedremo tra un attimo. Quindi ecco perché in un qualche modo vi dicevo, guardo subito con grande interesse le dimensioni di queste cavità, perché queste cavità solitamente devono essere riempite da qualcosa di interessante, e vi faccio vedere, ecco, dove si colloca l'ATP. Questa ovviamente è un'altra informazione che il cristallografo è riuscito ovviamente a fotografare, quindi la chinasi in presenza del suo ATP, ed è meraviglioso immaginare, guardate, ecco, dove si va a collocare l'adenina, eccola qui, vedete, dove si va a collocare il ribosio. Immaginate che qui fuori noi solitamente abbiamo acqua, qui l'acqua non si vede perché non c'è, ma immaginate che se fossimo in un ambiente ovviamente biologico, tutto quello che in qualche modo noi stiamo osservando da fuori è costituito da molecole d'acqua. Quindi immaginate, ditemi se vi torna, l'adenina che mette la testa dentro, e ci torna, perché in un qualche modo, ecco, è la parte meno idrofobica, poi in un qualche modo, la parte, scusate, meno idrofilica, poi abbiamo in questo caso il nostro ribosio, vedete che guarda verso fuori, e poi date un'occhiata, alfa, beta e gamma fosfato. Guardate il gamma fosfato dove si posiziona, non è casuale, nulla è casuale. E guardate questo incredibile solco che io ho qui proprio davanti al gamma fosfato. Ci viene il sospetto che, se questa è una chinasi che fosforila molto spesso altre proteine, questo solco molto esposto possa essere effettivamente quella che di solito viene chiamata, no, la sequenza consenso della proteina cliente nel riconoscere la chinasi di pertinenza, cioè esattamente quella parte della proteina che Madre Natura ha deciso di ingegnerizzare proprio di fronte al gamma fosfato, in modo tale che possa essere collocato quell'elemento di riconoscimento che deve avere un aminoacido solitamente, no, in cui la reazione poi passa da stato reagente a stato prodotto. Se è una serintreonin chinasi, mi aspetto che il cliente abbia una serina e una treonina, che secondo voi dove verrà posizionata, ragazzi? Non ci vuole, ecco, e tutto quello che state pensando è assolutamente corretto. Io mi aspetto che l'amminoacido che deve essere fosforilato, come vedremo, si vada a sedere esattamente qui di fronte al gamma fosfato, e lì attorno ci saranno esattamente quegli amminoacidi la sequenza consenso, che sono esattamente il complemento che sono in grado, ecco, di riconoscere in maniera specifica questa particolare chinasa. E ancora una volta madre natura ingegnerizza in maniera chirurgica tutte le catene degli aminoacidiche, che ovviamente sono indispensabili anche per questo secondo processo di riconoscimento. Per farvi vedere la bellezza ovviamente del complemento IKEA che l'ATP ha nei confronti di questa cavità, ecco, direi che non c'è, ditemi se vi torna, rappresentazione migliore di questo. Guardate il calco chirurgico che madre natura cesella nel momento in cui, ragazzi, ovviamente deve in un qualche modo dare ospitalità all'ATP. E ovviamente potrei andare, ecco, a rappresentare anche qui la stessa operazione, la superficie, no, di contatto del nostro ATP, per dire che effettivamente, ragazzi, c'è quasi un complemento chirurgico, no, tra ovviamente la forma e il volume della cavità di riconoscimento di questa chinasi e la forma e il volume proprio dell'ATP. Tra le altre cose, ragazzi, se qui ci fosse una persona con un po' di malizia, potrebbe immediatamente avere un primo elemento di progettualità, perché sapete che non proprio tutta questa cavità, e madre natura lo fa sempre perché ha ovviamente un obiettivo in questa, non tutta la cavità viene completamente riempita ovviamente dall'ATP. C'è un elemento, se voi guardate con un po' di malizia, che potrebbe essere un primo elemento progettuale nel momento in cui io volessi aumentare la capacità di riconoscimento anche dello stesso ATP. Madre natura non vuole farlo perché ha bisogno che ovviamente il processo sia reversibile. Tacco stacco. Se fosse troppo potente, l'ATP rimarrebbe covalente, diciamo per un tempo molto lungo legato ovviamente alla mia chinasi, come fosse legato covalentemente. Invece lei ha bisogno di avere una sorta di turnover. Mi attacco e quando ho finito la reazione mi stacco. Mi attacco, quando ho finito la reazione mi stacco. Quindi solitamente madre natura non usa mai il massimo della complementarietà possibile. E noi quando impariamo questa cosa la utilizziamo molto intelligentemente, ragazzi, per aumentare, no, le caratteristiche chimiche del mio oggetto, che possano poi aumentare anche la complementarietà del riconoscimento. Posso farvi vedere, ecco, quella malizia che probabilmente alcuni di voi hanno già notato e che potremmo utilizzare in termini progettuali nel momento in cui volessimo aumentare la complementarietà e quindi il riconoscimento? Guardate qua, ragazzi. Cogliete? Se voi cogliete, c'è questa piccola cavità che l'ATP non utilizza, che è propria della cavità di riconoscimento. E nel momento in cui dovessimo fare una variazione per avere un oggetto che si sostituisce all'ATP, perché nel momento in cui alcune chinasi cominciano a lavorare troppo rispetto a quello che è previsto dal regolamento, e questo è tipico spesso, no, in processi oncologici, quante volte avete trovato Gleevec, sicuramente, tanto per dire, il prototipo di inibitori chinasici nei processi oncologici, ma da lì in poi prima, seconda, terza generazione, no, di inibitori chinasici che hanno un'attività antiproliferativa. Certo, perché laddove volete ovviamente proliferare, dovete lavorare, laddove volete lavorare dovete in un qualche modo attivare attraverso la catena fosforilativa ovviamente le vostre macchine. E quindi non c'è dubbio che in tutte le cellule tumorali io devo avere macchine di questo tipo che fosforilano alla grande per poter poi innescare tutti quei meccanismi che sono ATP dipendenti, no? E che sono le vie del segnale che poi in qualche modo costituiscono la linfa vitale di ogni cellula normale, fin tanto che è normale, ma tumorale nel momento in cui devono andare per 10, ok ragazzi? Quindi non ci stupisce di immaginare che in alcuni processi, non necessariamente solo tumorali, ma quelli oncologici sono quelli che hanno una ripercussione per noi più, ecco, pregnante da un punto di vista terapeutico. Non ci stupisce immaginare che ci siano in molti processi tumorali diverse macchine chinasiche che in un qualche modo lavorano più di quello che servirebbe. E non vi stupirà anche che nel momento in cui io competo con l'ATP, faccio in modo che l'ATP non stia lì, no? In quella tasca laddove poi deve far funzionare la macchina, ecco, questo sia un bel sistema per spegnere, switch off ovviamente la funzionalità della macchina. Invece dell'ATP ci metto qualcosa che competa con lui, ma non è ATP, non trasferisce gamma fosfato, e se non trasferisce gamma fosfato la macchina spegne la sua funzionalità in questo modo. Così come fa Gleevec, Gleevec si sostituisce ovviamente in B.C. Abelson, no? In questa mitica chinasi di fusione aberrante, si sostituisce all'ATP e l'ATP a questo punto, non essendo più al suo posto, non è più in grado di perpetuare quel processo fosforilativo che è fondamentale poi per il, no? Per la replicazione del processo replicativo, ovviamente delle linee tumorali in cui B.C. Abelson è presente. E questo è vero poi per tutte le macchine chinasiche che, come ovviamente B.C. Abelson, funzionano esattamente nel sostenere il ciclo vitale di ovviamente cellule tumorali. Questo, ragazzi, per dirvi come è stato ingegnerizzato Gleevec. Gleevec è stato ingegnerizzato esattamente in questo modo. Sono andati a vedere come effettivamente era fatta la cavità di riconoscimento del nostro TP e si sono posti la questione: ma noi possiamo trovare un oggetto che assomiglie, da un punto di vista del volume di occupazione, ovviamente a quello che l'ATP ha, perché l'ATP è in grado di riconoscere, vedete, in maniera, ma che addirittura possa fare qualcosa di più? Ditemi se vi torna, per esempio, estendersi in regioni tipo questa, o ditemi se vi torna tipo questa, guardatela qui, no? Eccola qui, oppure addirittura questa, prendere addirittura il posto di un pezzo del substrato. Quindi l'idea che noi abbiamo di andare ad occupare tutte quelle regioni che adesso stiamo vedendo, e possiamo addirittura misurare, chimicamente misurare, per poter dire occupo con un'efficienza molto maggiore dell'ATP la sua cavità, in modo tale che nel momento in cui io competo con lui, competo con una forza molto più elevata e di conseguenza spengo, ovviamente per assenza dell'ATP, la funzionalità della macchina stessa. Con questa logica, ragazzi, che vi ho descritto brevemente, Gleevec è stato ingegnerizzato, e tutte le generazioni ovviamente di farmaci competitori all'ATP ancora oggi vengono ingegnerizzati in questo modo. È raro immaginare che ci sia, ragazzi, tenta e vai, così come si faceva prima dell'avvento di Gleevec. In che cosa è stata la chiave di volta? La struttura cristallografica della proteina di fusione. Senza la struttura cristallografica della proteina di fusione, queste misure alla IKEA non avremmo potuto farle. E questo ovviamente avrebbe fortemente limitato, ragazzi, ecco, la fase progettuale di Gleevec e di tutti gli analoghi poi di prima, seconda, terza generazione che avete in qualche modo visto nel corso ovviamente della farmaceutica oncologica, e probabilmente rivedrete anche in qualche, ecco, pezzo del vostro percorso di specialità. Questo per dirvi come utilizzare intelligentemente la struttura cristallografica di una chinasi. Questa non è B.C. Abelson, questa è un'altra chinasi che stiamo studiando qui in laboratorio, che è implicata anche lei non solo in alcuni processi, ragazzi, di tipo ovviamente oncologico. Questa viene chiamata casein chinasi 1, è una delle 7 isoforme che sembrerebbe essere particolarmente espressa in alcune linee ovviamente tumorali, ma soprattutto in alcuni processi di neurodegenerazione. Anche in questo caso alcuni processi di neurodegenerazione che portano l'attivazione di alcune chinasi particolari, iperfosfolirano per esempio alcune proteine come tau, e nel momento in cui ovviamente queste proteine vengono iperfosforilate più di quello che sarebbe necessario, aggregano, e nell'aggregazione per esempio formano corpi di inclusione, e quindi portano per esempio a processi di degenerazione che, se sono a carico di cellule nervose come i neuroni, ecco, sono chiamate neurodegenerazioni. Abbiamo diverse neurodegenerazioni, dal Parkinson all'Huntington, ragazzi, che sono ovviamente supportati, non voglio dire esclusivamente, ma supportati da processi per esempio di formazione di complessi di inclusione che ovviamente impediscono poi la naturale sopravvivenza del sistema cellulare. Voi capite molto bene che nel momento in cui noi potessimo ridurre, silenziare un po' l'attività di queste chinasi attraverso dei competitori selettivi dell'ATP, beh, avremo anche degli strumenti molto interessanti per, almeno come, passatemi, strumenti, tool farmacologici, per dimostrare che il silenziamento dell'attività chinasica in questione possa trovare un giovamento anche da un punto di vista prospettico terapeutico. E su questo per esempio stiamo lavorando, quindi non solo in ambito oncologico, ma anche ovviamente in ambito del sistema nervoso centrale. Esattamente con questa logica, imparo dall'ATP e cerco di utilizzare oggetti che non siano ATP, chiaramente, ragazzi, no? Quindi che possano però sostituirsi a lui in termini di forma, volume di accomodamento a livello di questa chinasi, e poter poi in un qualche modo stabilire se tra questi ce n'è qualcuno che può avere ovviamente a parità di forma e volume e di schema di interazione, poi tutte quelle caratteristiche che sono fondamentali ovviamente per diventare farmaco, perché vi ricordo che questo è il primo passaggio ovviamente necessario ma non sufficiente. Io devo riconoscere il mio bersaglio molecolare, poi però a questo devo aggiungere tutte quelle caratteristiche farmacocinetiche e ovviamente, passatemi, tossicologiche, che poi trasformano chiaramente un composto chimico generico anche in grado di riconoscere un bersaglio di nostro interesse in un candidato farmaco, come abbiamo visto, vi ricordate, nella prima. Però questo ovviamente per noi è il passaggio fondamentale. Ecco che vi faccio rivedere, scusatemi, ecco alfa gamma fosfato, dove si va a collocare il substrato, e vi faccio vedere qui un bellissimo esempio anche in questo caso di un piccolo peptide che rappresenta esattamente la sequenza consenso, ragazzi, no? Del nostro substrato, che guardate dove si va a collocare, meraviglioso, eh? Guardate, vi faccio vedere esattamente questo che vediamo in azzurro, è esattamente un piccolo peptide che va a simulare quel pezzo della proteina che solitamente verrebbe fosforilata, e anche in questo caso è meraviglioso. Guardate dov'è l'ATP, questo l'ha visto il cristallografo, ragazzi. Sono sempre strutture cristallografiche, e cominciate a capire quanto importante possa essere avere a nostra disposizione queste strutture per poter farci della progettazione. Vi torna anche, ragazzi, che potrebbe essere per noi, ditemi se non è bello un ragionamento di questo genere, potreste immaginare un inibitore duale? Guardate questa immagine, un inibitore duale su cui abbiamo lavorato anche noi, esattamente seguendo questo tipo di logica. Un oggetto che sia in grado di riconoscere contemporaneamente la cavità dell'ATP, arancione, e il sito di riconoscimento ovviamente di quella sequenza, ovviamente della proteina che io in questo caso sto analizzando attraverso il piccolo peptide consenso. Cogliete? Immaginate di fondere insieme quello che è ovviamente un competitore del sito dell'ATP con un competitore, in questo caso basta il piccolo peptide che compete al substrato. Anche su questo abbiamo lavorato molto, ragazzi, ed è bellissimo vedere come ci sia sinergia nel momento in cui avete questi due oggetti da soli oppure fusi insieme. Nel momento in cui li fondete insieme, l'effetto inibente è sinergico, quindi non ovviamente additivo ma moltiplicativo, perché state lavorando contemporaneamente su due siti diversi, e quindi il meccanismo ovviamente di inibizione anche quantitativamente viene ad essere magnificato. Bellissimo. Ecco, per darvi un'idea di come poter utilizzare intelligentemente, ecco, strutture cristallografiche per poter poi avere anche buone idee da un punto di vista progettuale. Questo che vi sto facendo vedere è il principio su cui si basa, ecco, una tecnica molto utilizzata in ambito, diciamo, progettuale farmaceutico, che è appunto del cosiddetto inibitore duale, in grado di riconoscere contemporaneamente due diversi siti, quelli dell'ATP, arancione, e quello ovviamente del substrato in blu. E qui direi che la fusione, ecco, da un punto di vista chimico viene quasi suggerita da madre natura, ma perché chiaramente reagente, in questo caso il substrato e il cofattore devono essere necessariamente in prossimità affinché il fosfato venga trasferito dall'ATP alla proteina ovviamente cliente. Quindi, ecco, per darvi ancora un'indicazione di come potremmo utilizzare intelligentemente la struttura cristallografica. Ora, ragazzi, devo essere sincero con voi, posso portarvi per mano e farvi un discorso che potrebbe essere effettivamente molto più complesso, ve lo riduco, ecco, e poi vediamo, sì, se mi date ancora 5 minuti, ragazzi, così poi se ci vediamo mercoledì ci vediamo veramente per poco, ok, ragazzi? Allora, fatemi fare una piccola considerazione di questo genere. È chiaro che tutto quello che vi ho fatto vedere è sicuramente importante e fondamentale per iniziare una fase progettuale da un punto di vista geometrico. Devo dirvi che ci manca un dettaglio da un punto di vista chimico, che è esattamente lo schema di interazione, no, di interazione tra gruppi funzionali che solitamente siamo abituati ad immaginare essere operativi nel momento in cui due oggetti chimici interagiscono tra di loro. E perché ci manca il legame ionico, e perché ci mancano le interazioni dipolari, e perché ci manca il legame idrogeno, e perché ci manca ovviamente il legame idrofobico. Uso tutte queste, ecco, considerazioni che voi immaginate essere poi quello che si traduce in termini di riconoscimento in forza, intensità del riconoscimento stesso. ognuno di voi immagina che maggiore sarà il numero di interazioni e maggiore sarà ovviamente l'intensità di ognuna di queste interazioni e più forte sarà il processo di riconoscimento. Più elevata sarà la costante di affinità, ragazzi, ecco, se vogliamo tradurla in questi termini. Ora, c'è un modo molto semplice per noi adesso che ve lo sto descrivendo, un po' più complicato da un punto di vista informatico-computazionale, e che quindi non vi annoio su questo, ma in cui è possibile dare un'informazione su questa superficie di quale potrebbe essere la distribuzione della carica, no? Che ogni legame chimico porta con sé nel momento in cui ovviamente va a formare una serie di legami, così come abbiamo visto prima. Voi ricorderete molto bene che in funzione della natura chimica di ogni atomo, noi possiamo avere per quel particolare legame una distribuzione del suo momento dipolare. Posso usare questa semplificazione, ragazzi? Delta più delta meno? Vi torna? In funzione dell'elettronegatività abbiamo sicuramente la formazione di un momento dipolare che sarà tanto più intenso, ragazzi, quanto più grande è la differenza di elettronegatività. Semplifico questo concetto che è sicuramente chiaro per voi. Ecco, c'è una modalità molto bella da un punto di vista informatico per proiettare esattamente su questa superficie quali sono, uso questo termine, le distribuzioni di carica, i delta più e i delta meno, esattamente su questa superficie. E vorrei farvelo vedere in questo modo. Guardate come potrebbe essere rappresentata la superficie di un oggetto proteico, esattamente la nostra chinasi, esattamente questa, no? Colorata in un modo molto particolare. Dimmi in quale regione di questa proteina troverò, uso questo termine, ditemi se vi torna, un delta più blu, 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 un delta meno rosso. E se ci pensate, io dovrei avere anche un passaggio, una transizione tra il rosso e il blu, tra il più e il meno, ditemi se vi torna, in cui la nostra differenza di elettronegatività tende a zero e di conseguenza anche la differenza di, e anche quindi l'intensità del momento dipolare tende a zero. Se ci pensate, sono tutte quelle situazioni in cui il legame noi lo catalogheremo come omopolare, quindi idrofobico. Quindi in questa rappresentazione noi troviamo diverse regioni della nostra superficie proteica che hanno densità di carica positiva, blu, densità di carica negativa, rosso, e zone che io chiamerei ovviamente idrofobiche perché, se mi avete seguito nella logica, ecco, sono regioni caratterizzate da legami prevalentemente a bassa differenza di elettronegatività, quindi omopolari, che sono colorati in bianco. Ok, ragazzi? Quindi ogni sistema proteico, in funzione della natura dei gruppi funzionali che caratterizzano le catene laterali degli aminoacidi della sequenza, proiettano su questa superficie delle differenze, ovviamente, di elettronegatività e quindi di momento dipolare. Ora, ragazzi, posso solo dirvi da un punto di vista, e poi vi lascio, ecco, per oggi, da un punto di vista progettuale, secondo voi, dove c'è blu, madre natura cosa avrà messo come controparte? Dove c'è rosso, madre natura cosa avrà messo come controparte? E dove c'è bianco, madre natura cosa avrà messo come controparte? Guardate per esempio l'interno della nostra cavità, quella che abbiamo visto prima essere occupata dall'adenina del nostro ATP. Guardate per esempio la cavità dove in un qualche modo venivano collocati alfa, beta e gamma fosfato. Fosfato, casa mia, se non ricordo male, è negativo. Io mi aspetto che dall'altra parte, quindi, se Coulomb ha ancora ragione, madre natura, che conosce molto bene, abbia detto positivo. Ok, ragazzi, quindi direi blu. Ecco, per dirvi come madre natura, vi faccio vedere, ecco, solamente questo per dire, ecco, di quanto, ecco, guardate qua. Vi torna? Guardate che meraviglia. Dove c'è blu, qui ci rimetto l'ATP, faccio esattamente l'operazione che ho fatto per la proteina, calcolo qual è ovviamente la densità di carica ovviamente sui nostri atomi e guardate che meraviglia. Guardate dove c'è blu, madre natura cosa ci mette? Alfa, beta, gamma fosfato, ok? Rosso. E ovviamente se poi uno, adesso io qui faccio fatica a farvelo vedere, ma laddove c'è bianco lì dentro, quindi la regione un po' più idrofobica, ci abbiamo messo proprio la nostra adenina planare, no? Aromatica, che guarda caso è tra i tre, diciamo, costituenti fondamentali di l'ATP, l'oggetto più idrofobico. Ancora una volta, madre natura usa il complemento elettrostatico sopra il complemento ovviamente di forma e di volume. È chiaro che questo complemento elettrostatico, ditemi se vi torna, ragazzi, dovrebbe essere anche quell'effetto, uso questo termine, calamita. Più complementare sono da un punto di vista coulombiano e più la forza attrattiva diventa intensa. A casa mia dovrebbe tradursi anche con un aumento del processo di riconoscimento, perché la complementarietà, oltre di tipo sterico, forma e volume, è anche di tipo elettrostatico. Laddove c'ho più, c'ho meno. Laddove c'ho meno, c'ho più. E questo da un punto di vista elettrostatico vuol dire, no, leggendo Coulomb, attrazione. Quindi vuol dire che diventa sempre più difficile staccare questo oggetto dalla regione in cui ovviamente è stato riconosciuto. E a casa mia vorrei dire aumentare la costante di affinità, diminuire la costante di dissociazione. Ecco che questo tipo di rappresentazione, ancora da un punto di vista ingegneristico, potrebbe diventare preziosa per andare ad analizzare, ecco, quale potrebbe essere il tempo necessario ovviamente per riuscire a dissociare quell'oggetto, a staccare quell'oggetto dal suo sito di riconoscimento. Quindi il tempo di permanenza, no, di quell'oggetto al suo sito di riconoscimento. Tempo di permanenza o tempo di residenza, parametro particolarmente importante ovviamente in ambito farmaceutico. Più elevato il tempo di permanenza, come potete immaginare, o tempo di residenza, e tanto più elevata è l'efficienza dell'interazione tra il farmaco e la macchina molecolare che l'ha riconosciuto. Ok ragazzi, mi fermo qui, ok? Adesso vi saluto poi per bene. Intanto spengo la registrazione.